Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. I madrigali di Claudio Monteverdi. Il ballo delle ingrate.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti a una nuova coppia di lezioni di musica dedicate ai madrigali di Claudio Monteverdi. Questa è la nostra ultima coppia di puntate. Abbiamo parlato la scorsa settimana dell'ottavo libro, abbiamo dedicato due puntate all'ottavo libro. Bene, gli argomenti non sono finiti e quindi continuiamo a parlare di questo libro, perché all'interno dell'ottavo libro, I madrigali guerrieri e amorosi, Monteverdi inserisce anche alcuni brani, come li chiama lui, in genere rappresentativo, cioè dei brani che avevano una destinazione più specificamente teatrale. Tra i madrigali guerrieri, il brano famosissimo in genere rappresentativo è Il combattimento di Tancredi e Clorinda. Ve ne ha parlato Rinaldo Alessandrini in una precedente puntata delle lezioni di musica, e oggi parliamo del grande brano teatrale rappresentativo presente invece nei madrigali amorosi, nella seconda parte dell'ottavo libro, e questo è il famoso Ballo delle Ingrate. Ballo delle Ingrate che appunto fu pubblicato nell'ottavo libro, quindi nel 1638, ma in realtà sappiamo che questa composizione è stata scritta per le grandi feste alla corte mantovana del 1608. Feste del 1608, durante le quali fu rappresentata l'Arianna, la grande opera di Monteverdi, la seconda grande opera di Monteverdi, di cui purtroppo non ci rimane nulla tranne il famoso Lamento, ne abbiamo parlato a proposito del sesto libro. Fu rappresentato tra l'altro un altro brano teatrale, Monteverdi aveva scritto degli intermedi, si chiamava L'Idropica, e poi fu rappresentato appunto il Ballo delle Ingrate, che per fortuna Monteverdi decise di pubblicare nel suo ottavo libro, e quindi una delle sue poche composizioni teatrali, fra le molte che lui scrisse, che ci è rimasta integralmente. Che cos'è il Ballo delle Ingrate? Chi sono le ingrate? Le ingrate sono le donne che non si concedono, quindi c'è un'occasione galante in questa composizione, c'è un invito mondano, un invito che viene esplicitamente rivolto da Venere e da Plutone alle donne. Qual è la storia? Cosa immagina Monteverdi con il suo poeta, il librettista Rinuccini? Immaginano che Venere e Amore e Cupido scendano nell'inferno, perché troppe sono le donne che non rispondono alle profferte amorose dei cavalieri, e quindi intendono mostrargli ad esempio che cosa succede alle donne che in inferno sono punite per essere state ingrate. Questa è l'idea. E Monteverdi ci fornisce delle indicazioni sceniche che sono particolarmente interessanti. Voi immaginate che Monteverdi ci scrive: prima si fa una scena la cui prospettiva formi una bocca d'inferno con quattro strade per banda che gettino fuoco, dai quali usciscono, bellissimo, a due le anime ingrate con gesti lamentevoli al suono dell'entrata, che sarà il principio del ballo, perché naturalmente al centro di questa rappresentazione teatrale c'è il ballo, che era la vera occasione mondana, e sappiamo che ballò anche il duca. E tra l'altro, cosa dice la didascalia? Dice: poscia Plutone, fattolo fermare nel mezzo, parla verso alla principessa e alle dame. Era un'occasione matrimoniale questa in cui fu rappresentato il Ballo delle Ingrate. Bene, il Ballo delle Ingrate, quindi 1608. Non sappiamo se Monteverdi lo abbia modificato per pubblicarlo nell'ottavo libro, nel 1638, ma sicuramente ci mostra degli aspetti della sua arte di cui non abbiamo avuto moltissime occasioni di parlare nelle puntate precedenti. In particolare, naturalmente, ci mostra la scrittura monodica di Monteverdi, il fatto di far cantare un personaggio da solo. Ne abbiamo visti soltanto un paio di esempi, ma il Ballo delle Ingrate è quasi interamente monodico, quindi il rapporto con il testo ci appare oggi addirittura più moderno di quanto non ci appaia quello dei brani polifonici. Continuiamo ad avere sempre a che fare con dei madrigalismi, con delle descrizioni musicali, ma oggi sentirete che i diversi personaggi, che sono Venere, Amore, Plutone, e poi alla fine ci sarà una delle ingrate che conclude con questo grande lamento, il punto più commovente, forse più alto, di questo brano rappresentativo. I personaggi sono normalmente identificati attraverso dei timbri diversi, e questa è un'idea che molti hanno preso, molte delle persone che oggi eseguono, molti dei gruppi, dei musicisti che eseguono la musica di Monteverdi e in genere la musica dell'inizio del Seicento, hanno preso proprio dall'Orfeo. L'Orfeo ha questa caratteristica che sembrò straordinaria già ai contemporanei, di identificare attraverso timbri specificamente indicati in partitura ogni personaggio. Poi c'è il ballo, ne sentiremo una parte, che naturalmente è costruito come molte delle musiche di ballo dell'epoca, troveremo il modo di parlarne, e poi ci sono dei piccoli frammenti polifonici che ci mostrano ancora una volta ciò di cui abbiamo parlato soprattutto nelle scorse puntate, il rapporto fra la monodia e la polifonia. Bene, vi dicevo, la storia quindi è Amore e Venere che decidono di scendere all'inferno per convincere Plutone ad aprire le porte dell'inferno in modo che gli spettatori lì presenti possano vedere, possano udire direttamente dalla voce delle ingrate qual è la punizione per le donne che non rispondono alle offerte amorose dei cavalieri. E adesso noi sentiamo il momento in cui Plutone finalmente si lascia convincere, perché all'inizio naturalmente dice no, non se ne parla, mi dispiace, le porte dell'inferno non si possono riaprire. Amore lo prega, dice ma quell'empie crude falle uscire, vegga sull'istro ogni anima superba, qual martir cruda beltà si serba. E qui, cominciamo da questo istante, Plutone risponde che ricerchi amore? Non sai che dal carcer profondo calle non è che ne rimeni al mondo? E qui naturalmente questa tipica tecnica monteverdiana di ricercare i massimi contrasti del testo ed esaltarli attraverso la musica viene splendidamente esplorata. Sentite in che modo per esempio Plutone dice che dal carcer profondo. Plutone, manco a dirlo, è un basso profondo naturalmente, e poi continua, calle non è che ne rimeni al mondo, e sentite come adesso c'è la strada proprio che ci riconduce verso la luce, ricomincia a salire. Sentite? Abbastanza evidente questo aspetto. Vi faccio sentire un altro punto interessante. Immediatamente dopo, prima Plutone appunto dice no, non se ne parla assolutamente, non ti riapro queste porte. E a questo punto è Venere che interviene e gli dice ma dunque non ti rammenti che Proserpina bella, moglie di Plutone, a coglier fiori guidai sul monte degli eterni ardori? De, per quegli dolci amori fa nel mondo veder l'ombre dolenti. E qui c'è proprio un cambiamento di tono bellissimo, ed è per quegli almi contenti improvvisamente. Sentite il modo in cui Venere adesso dice appunto de per quei dolci amori. Avete sentito? Era si illumina improvvisamente la musica. La scrittura monodica di Monteverdi è fatta proprio di queste delicatezze. Ma ascoltiamo questo istante, attacca Plutone che dice che cosa cerchi amore? Dal carcere profondo, e scende, non c'è una strada che ci riporti al mondo.
Ci ricerchi amore, amor non sai,
che dal carcere profondo. Ora risale. Amore. Ecco Venere che riesce a convincerlo, non ti rammenti? Ecco il cambiamento, sentite? E qui Plutone è convinto, gli dice troppo possenti giungo.
Troppo, troppo possenti, bella madre d'amore, giungo nel tuo pregare.
Gli strali, sentite gli strali. Sentite, adesso chiama.
Udite, udite, udite.
queste sono le ombre d'inferno. Sentito ancora una volta la prigion caliginosa. Caliginosa e nera, in più avete sentito gli strali, avete sentito la risposta delle ombre, un istante polifonico che si inserisce in questo tessuto completamente monodico, quindi l'alternanza delle due tecniche interessa profondamente a Monteverdi. E poi soprattutto avete visto, nel momento in cui lui chiama le ombre d'inferno, cambia il timbro. Avete sentito questo timbro particolarmente stridente, aggressivo? Questo era uno strumento, una sorta di organo portatile che si chiamava il regale, e il regale, guarda caso, non è indicato nella partitura del Ballo delle Ingrate, ma è indicato invece nella partitura dell'Orfeo, ed è indicato esattamente per accompagnare i personaggi infernali e in particolare Caronte. Bene, a questo punto quindi cominciano ad entrare le anime dannate, le ingrate. Venere e Amore le commisera, no? Dicono: felici voi se il fato vi deve far meno crude e fere. Si rivolgono naturalmente alle donne presenti in sala, e le ingrate, dice Monteverdi, con gesti lamentevoli a due incominciano a passi gravi a danzare la presente entrata, stando Plutone nel mezzo e camminando a passi naturali e gravi. E qui abbiamo un esempio naturalmente di danza di inizio 600, ed è molto singolare il modo in cui Monteverdi organizza questa danza, perché usa la stessa melodia ma cambia il ritmo. Quindi abbiamo questo ritmo binario in due, poi diventa sentite che diventa un ritmo invece 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, un ritmo ternario. Bene, questa caratteristica, la stessa melodia che si adatta a ritmi diversi e quindi cambia il tipo di danza, è tipico anche della musica strumentale dell'inizio del Seicento. La musica, per esempio, si trova in alcune parti delle toccate di Frescobaldi, una danza che modifica il ritmo, ed è una tradizione che arriverà fino al Settecento. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso a proposito della suite di Handel, ma sentiamo senz'altro l'inizio del Ballo delle Ingrate. Qui è in due, passi gravi, come cambia il ritmo. Possiamo sentire tutto il ballo, che naturalmente continua, mi interessava farvi sentire sia il carattere di questa danza, che a quanto pare fu ballata proprio dal duca, quindi naturalmente gli spettatori partecipavano nell'istante del ballo, e mi interessava anche farvi sentire questa particolarità veramente singolare del cambiamento interno di ritmo. E quindi la danza passa, se noi fossimo nelle suite settecentesche diremmo che passa dall'allemanda alla corrente, dal ritmo binario a quello ternario, e anche, come vedete, diventa più veloce il tempo. Bene, a questo punto Venere ed Amore se ne vanno perché hanno ottenuto il loro scopo, che era quello di far uscire le anime ingrate e far vedere le loro sofferenze a tutte le dame presenti nella sala. E a questo punto è Plutone che si incarica di cantare un po' la morale. Canta una serie di quartine, e l'idea di Monteverdi qui è di organizzare una forma strofica, quindi la voce realizza una sorta di variazioni su queste terzine inframmezzate da un ritornello strumentale, che è questo. E poi canta Plutone, poi ci sarà di nuovo il ritornello e Plutone canta sempre variando leggermente la propria strofa. Praticamente lui canta: antro è laggiù di luce ed aer privo, e ancora una volta sentirete antro è laggiù di luce ed aer, qui lui è proprio nella regione più grave. Ove torbido fumo ignor s'aggira, ivi del folle ardir tardi sospira alma che ingrata ebbe ogni amante a schivo. Sentite, no? Cioè sta proprio spiegando quello che succede. Indi le traggo e ve le addito e mostro, si sta proprio rivolgendo al pubblico, pallido il volto e lagrimoso il ciglio, perché cangiando mai voglie e consiglio, non piangeste ancor voi nel negro chiostro. Questa naturalmente è un'invocazione alle dame presenti, per, come dire, beh, insomma, lasciatevi un po' andare avanti, concedetevi a questi cavalieri. Volevo farvi sentire una parte del monologo di Plutone, che è piuttosto lungo, piuttosto ampio. Cominciamo da uno dei ritornelli e sentiamo qualcuna delle strofe. Sentirete il modo in cui il basso in qualche modo si ripete, assomiglia molto a una variazione, però c'è sempre qualcosa di diverso. Ritornello. Antro è laggiù.
Antro è laggiù. Di luce dal primo. Ove torbido fumo ignor s'aggira.
Sentite adesso il cromatismo espressivo.
Ivi del folle ardir tardi sospira alma che ingrata è ogni amante a schivo.
Nuova quartina, indi le traggo.
Indi le traggo.
Ve l'addito, guardate.
Ve l'addito e mostro.
L'ultima parte del ballo delle ingrate è sicuramente il momento più famoso di questo brano teatrale, anche così innovativo, perché a questo punto le ingrate, dice Monteverdi, tornano in inferno al suono della prima entrata, nel modo, con gesti e passi come prima, ma restandone una in scena, nella fine facendo il lamento come segue, e poi entra nell'inferno. Ossia, una delle ingrate resta fuori e insiste, rende ancora più intenso questo momento doloroso e questo messaggio naturalmente verso il pubblico, perché si esibisce in un grande lamento che assomiglia parecchio, per vari aspetti, assomiglia al lamento di Arianna, che naturalmente è assolutamente contemporaneo, come abbiamo visto. Vi leggo il testo di questo lamento. L'ingrata canta: hai troppo è duro, crudel sentenze, vie più cruda pena, tornare a lagrimar nell'antro oscuro. Sentite già la durezza verbale, tutte queste R, questi suoni aspri. Naturalmente qui Monteverdi usa delle dissonanze e poi dopo cambia completamente il tono, perché lei continua dicendo aer sereno e puro, addio per sempre, addio. O cielo, sole, addio, lucide stelle, apprendete pietà, donne e donzelle. Qui c'è un momento veramente commovente. L'ingrata sta cantando tornare a lagrimar. Sempre dissonanze. Nell'antro scuro. Sentite come cambia aer sereno e puro. Avete sentito come tutto si ammorbidisce, tutto veramente si rasserena improvvisamente. Questo è un esempio di monodia veramente straordinario, questo cambiamento interno che Monteverdi aveva sperimentato nell'Orfeo, abbiamo degli esempi straordinari, l'aveva sperimentato nei continui cambiamenti di tono del Lamento di Arianna e continua qui a lavorare su questa idea, l'illustrazione della parola. Ebbene, vi dico solo che l'ingrata ripete per due volte il suo lamento e per due volte è inframmezzata da un coro, quattro ingrate insieme che a cappella, senza accompagnamento strumentale, ripetono l'ultima sua frase: apprendete pietà, donne e donzelle. Ascoltiamo il finale del ballo delle ingrate. Sentite le dissonanze? Il cambio. L'invocazione. Ed ecco le quattro ingrate. Seconda strofa del lamento. Thank you. E così finisce il ballo delle ingrate, musica devo dire veramente meravigliosa. In effetti sappiamo da varie descrizioni che tutto l'uditorio, in particolare naturalmente le donne presenti, si sciolsero in pianto, si commossero profondamente ascoltando questa musica. Bene, nella puntata di domani chiuderemo questo lungo percorso intorno ai Madrigali di Monteverdi parlando ancora di due brani importantissimi, sempre del periodo tardo. Una buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare Il ballo delle ingrate di Claudio Monteverdi dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.